mi sento coinvolto e per questo intervengo. No, non avrei voluto, insomma, per dare spazio ai ragazzi, ma mi sento coinvolto perché intanto provengo dal mondo cattolico, conosco un po' l'ambiente, quindi posso dire qualche cosa perché mi sono trovato ad essere anche collaboratore di Padre Puglisi e quindi qualche cosa diciamo, l'ho vissuta fin da quando lui era a Godrano, che era un paese negli anni 70 segnato da faide mafiose. E poi abbiamo proseguito questo colloquio, questo itinerario di crescita con lui. Credo che la indicazione metodologica del professore Marino sia corretta e io vorrei aggiungere che effettivamente nell'ambito dell'ambiente ecclesiale ci sono diverse realtà, diversi ambienti, diverse percezioni anche del messaggio evangelico. Credo che sia importante. Il nostro comportamento credo che scaturisca dalla interpretazione che noi diamo a qualche messaggio, a un ideale, come appunto il messaggio evangelico può essere recepito e vissuto dai vari interpreti. È chiaro che nell'ambiente ecclesiale molti sono gli interpreti che, almeno in Italia, è una grossa realtà sociale, quella della Chiesa. E per cui è possibile avere una chiesa profetica, come diceva il professore Marino, alla stregua di un padre Puglisi, di un Beppe Diana nell'ambiente della Campania, è possibile avere il fratello del mafioso, come era Panseca a Caccamo, per esempio, come era il Calogero Vizzini a Villalba. È possibile avere una chiesa del silenzio che aspetta. È possibile avere, e sono molte questi, molti parroci che aspettano di avere finanziata la campana o i banchi e per questo purtroppo spesso si vendono per un piatto di lenticchie. E su questo c'è per esempio la riflessione anche di Mancuso, per esempio, il teologo Mancuso, che parla proprio anche in questo senso. E poi è possibile anche avere l'attività di studio di Cataldonaro, che purtroppo è venuto a meno, ma ha dovuto sostenere anche una lotta contro, per esempio, Cassisa, che si era impadronito della canonica, non voleva uscire per niente. Il giorno in cui doveva sloggiare Cassisa è morto Cataldonaro. È una stranissima coincidenza. È possibile invece avere anche altre tipologie di persone, appunto, di persone di chiesa appunto base, che questi problemi se li pone fino a un certo punto, fino a quando appunto conviene dare il proprio apporto politico, il proprio voto a qualcuno che fa avere qualche favore. Dico, questo sistema clientelare accomuna persone che per scelta religiosa dovrebbero ecco, essere molto schietti, lindi, fare una battaglia. E purtroppo questo cammino di crescita non è ancora partito e non è, quantomeno non è maggioritario nella Chiesa siciliana. Per cui la cosa che mi viene da dire, la riflessione è questa, che a partire dal proprio vissuto, dalla propria scelta, dalla propria testimonianza di fede religiosa, ecco, nasce un diverso atteggiamento nei confronti della mafia. Il sacrificio di Padre Puglisi, anche se viene utilizzato come inizio dell'anno liturgico, anche se viene tenuto in considerazione, in realtà, e parlo per conoscenza personale, non è diventata prassi pastorale di tutta la Chiesa siciliana.
Il tema è abbastanza arduo nell'essere trattato e non può essere rendicontato attraverso schemi o impostazioni che risentono molto della nostra formazione o della nostra informazione. E tengo a puntualizzare un aspetto, dal mio punto di vista interessante. La Chiesa, giustamente facevo osservare, il professore è un'istituzione, ma non facciamo la divisione di istituzioni umane e istituzione divina. È una questione di fede il dover dire che è un'istituzione divina. La Chiesa, dal punto di vista teologico, io sono un ex sacerdote e parlo in nome e per conto di una realtà che ho vissuto e vivo continuamente. E dico questo, la Chiesa come istituzione incarna o ripropone una rincarnazione, il Verbo si è fatto carne, alla stessa maniera di come l'ha fatto il Cristo. E come tale quindi non si può esimere, non solo di parlare Verbo, ma di incarnare questo Verbo. Se la Chiesa l'ha fatto o meno, non lo possiamo dire noi. Certo è che vi sono figure certamente di livello che hanno testimoniato. Il fatto che, in un certo qual modo, a volte non lo si fa, o lo si fa in maniera pubblica, ma non nella evidenziazione, nella testimonianza, questo è un qualcosa che appartiene a ognuno di noi, ma appartiene anche alla Chiesa come istituzione. Probabilmente io credo che il fatto che la Chiesa non intervenga in una maniera pubblica, o meglio ancora in una maniera più testimoniale, profetica diremmo, di quanto non l'abbia fatto, e credo io non lo continuerà a fare, lo è dovuto a un fatto teologico. Cioè dire, alla Chiesa interessa che intervenga nel privato. Il fatto che io intervengo nel confessionale, o comunque in un rapporto interpersonale, come dire, tu Stato, non ti interessare, ci penso io. Scusate, se ripropongo un aspetto immediato di vita che stiamo vivendo, guardiamo la politica. La Chiesa interviene sia pure con documenti, ma in una maniera, per come ha detto esattamente il Cardinale, ci sono modi e maniere con cui noi interveniamo, giusto? Corretto? Non è un tribunale, non è un'assistenza sociale, è un'istituzione di fede, però intervenga in una maniera tale che la testimonianza venga data continuamente e con forza. Non lo fa perché, a mio parere, ritiene che in quella sfera deve intervenire soltanto essa, è la sfera del privato. Ecco perché non vuole, non deve intervenire. Io credo che questo sia l'elemento teologico forte. Ne ha i suoi motivi, per carità, e io li posso anche accettare da uomo credente, però da altri punti di vista non sono assolutamente accettabili.
Noi abbiamo visto come sia la Chiesa che la politica sia collusa con la mafia. La mia domanda è breve e conclusiva. Volevo sapere se fosse la mafia fosse più radicata nella Chiesa o nella politica.
Io voglio dire, una nostra, che poi abbiamo affermato tante volte, e che il fulcro della nostra iniziativa politico-culturale come Centro Studi Pio La Torre. E lo dico all'indomani di una iniziativa interna nostra, rivolta ai nostri amici, ai nostri soci, che ha voluto ricordare come questo Centro Studi abbia compiuto 25 anni di vita. E se ha potuto mantenere per questo lungo periodo viva la memoria di una vittima di mafia, ma attorno a questa memoria, senza scadere nella ricorrenza rituale annuale dell'evento, ha costruito un ragionamento politico-culturale che oggi, per fortuna, si è molto diffuso nella coscienza critica della cittadinanza italiana. Negli stessi studi storici, perché le affermazioni che qui vengono fatte in relazione al fatto che la mafia non può essere intesa e identificata con quello che organizza il racket soltanto, ma che da quello che organizza il racket, risalendo, si arriva a quello che è la mafia, per cui si arriva al primario dell'ospedale che è il capomafia e così via, che non va appunto a chiedere la mazzetta al commerciante di turno, è concetto nuovo per identificare il fenomeno mafioso come un fenomeno complesso che non può essere affrontato solo come un fatto locale della Sicilia, forse adesso a qualche decennio anche della Calabria, perché si è scoperto che c'è l'Andrangheta, che è antica quanto la mafia siciliana, oppure della Camorra, che è ancora più antica, e tutte queste cose. Si è scoperto che è un fenomeno connesso allo sviluppo di questo paese e che si sta ramificando, come giustamente ricordava il professore Marino, anche sul piano internazionale. Allora, questa questione, per affrontare questo problema, occorre una visione politica. politica generale, è una scelta politica generale. Se la mafia è uno strumento del potere, come abbiamo già detto altre volte, bisogna riformare il potere con gli strumenti della democrazia che noi invochiamo e che dobbiamo dilatare e che oggi sono messi in pericolo. Quando affrontiamo questo tema mafia e chiesa, lo facciamo sempre da questo punto di vista. C'è non un conflitto, c'è una contraddizione aperta tra le affermazioni di principio teologiche e di generale della Chiesa nel corso della storia. Non a caso abbiamo voluto coinvolgere uno studioso che porta ad esempio, perché nel 1900 non tutti sapevano che Sturzo avesse quello che ha scritto, e con un linguaggio che, se avete modo di leggere, moderno, chiaro, sembra che parli dei fatti di oggi praticamente nel descrivere il fenomeno mafioso, così via. E come questa contraddizione tra Chiesa cosiddetta ufficiale e Chiesa locale purtroppo si mantiene, e anche se dobbiamo registrare, lo diciamo con grande enfasi da laici, questo atteggiamento va cambiando, perché molte più chiese locali sono incoraggiate dalle stesse prese di posizione, da quella di Giovanni Paolo II, che è del 93, a queste ultime che sembrano anche più timide, ma che comunque hanno riconfermato una scelta. Tant'è che dopo l'affermazione di Benedetto XVI avete sentito diversi vescovi siciliani per dire basta, adesso avete capito, sono fuori dalla comunità, non sono peccatori da recuperare e poi da perdonare, sono fuori dalla comunità. Ed essendo fuori dalla comunità ecclesiale, per rientrare debbono fare tutto. E debbono farlo davanti a Dio e davanti agli uomini. Quindi se si pente, ecco qui per rispondere, se ci si pente nel confessionale è davanti al magistrato, il quale per la giustizia umana è il nostro referente. E io sono d'accordo, accogliendo la preoccupazione, so che il professor Guccione non intendeva questo, ma se siamo di fronte a una sentenza definitiva, accogliamola, se no poi ci troviamo anche davanti, scusate la polemica, ma è necessaria, ci troviamo davanti anche a un Presidente del Consiglio che convoca una manifestazione contro i giudici per contestare lui, capo di un ordine, di un ordinamento politico e istituzionale del Paese, un potere dello stesso Stato di cui lui fa parte. Questa non è accettabile, è la morte della democrazia. Siccome non vogliamo arrivare a fare come in Tunisia o come in Egitto, signori miei, utilizziamo tutti gli strumenti di democrazia. Grazie.
Che la Chiesa si liberi, per esempio, da questa, da un comportamento che vedo esemplato da certa Chiesa nei confronti del Presidente Berlusconi. Noi sappiamo qual è lo stile di vita del Presidente Berlusconi. Pare che addirittura gli diano la comunione. Si presenta in chiesa, si confessa e gli danno la comunione. Peraltro non è più fuori dalla comunità ecclesiale perché sì, è divorziato, tuttavia non vive in peccato perché è diviso dalla moglie con la quale, dalla nuova moglie con la quale si era sposato, la nota Veronica. E quindi si è ripristinata in lui la condizione di non è più peccatore, capite? Perché per la Chiesa il divorzio non esiste, quindi vige il matrimonio. Lui vive per i suoi fatti, però non vive con una nuova moglie, perché la moglie che aveva sposato a sua volta si è allontanata, e quindi può fruire dei sacramenti, e ci sono preti che glieli danno. Ora, io non voglio entrare qui nelle questioni relative alla somministrazione dei sacramenti, però è un tipo di comportamento che direi di formalismo pretesco, che peraltro è stato usato spesso anche nei confronti della mafia. Da questo la Chiesa, di questo la Chiesa deve liberarsi, e solo liberandosi di questo la Chiesa diventa una risorsa reale della trasformazione civile, della rivoluzione culturale contro la mafia, per la quale questo centro è mobilitato.
Ero venuto ed avevo accettato l'invito pensando di partecipare ad un dibattito storico, anche con riferimento al presente, sul rapporto Chiesa e mafia. Mi vado convincendo sempre di più che me ne uscirò con la convinzione di aver partecipato ad un convegno politico, al quale io non avrei mai, per la mia fede politica, aderito. In ogni modo, premettendo questo, io non voglio sfuggire alle domande che mi sono state fatte. Per quanto riguarda l'ultima, da parte del giovane, della speranza, certamente c'è deve essere la speranza. Chi disperato vive praticamente non ha futuro. Ovviamente tutti dobbiamo sperare, tutti, che questa mafia, o come vuole che si chiami il professor Marino, strumento in mano di chissà chi, va bene, se noi speriamo e contribuiamo ad eliminarla, deve essere eliminata. Anche se, ragazzi, convinciamoci, il male purtroppo nella vita lo incontreremo sempre. Sarà un male sociale, sarà un male metafisico, sarà un male fisico, il male ci sarà sempre. Non illudiamoci, va bene, di convertire il mondo e di portarlo o tutto in chiesa o tutto in condizione tale da poter realizzare progetti perfetti. I progetti perfetti si chiamano utopie, si chiamano utopie. Mi viene da fuori, ho capito da lontano, ancora un'interrogazione su Cuffaro. Io torno a dire, nei riguardi di quell'uomo ho avuto e ho ammirazione, anche per gli ultimi atti che lo hanno distinto, perché sono convinto, perché la storia è fatta di errori giudiziari, che anche qui si possa trattare di un errore giudiziario. Venivo qui pensando di assistere ad un ulteriore processo all'aperto, per giunta senza documenti a danno di Cuffaro. Accetto, perché è giusto che in democrazia si discuta del bene o del male, che si esprimono le opinioni di chiunque, anche le opinioni che possono essere state espresse qui. Avrei voluto, e l'ho chiesto io, prima ancora che iniziasse questo dibattito al professor Marino, un certo silenzio per rispetto a chi sta soffrendo dentro un carcere, proclamandosi innocente.
Ecco, per riportare il ragionamento, se c'è la possibilità, alle domande che sono state fatte, che mi sembrano importanti ed interessanti, volevo dare un mio piccolo contributo, se possibile, per rispondere laddove alcune cose forse non sono state perfettamente chiarite, per quello che è possibile. Innanzitutto è stato chiesto chi trae più beneficio, questo mi pare un elemento importante da questo connubio, la Chiesa o la mafia, ma sicuramente la mafia. Cioè sicuramente la mafia trae più beneficio ed è questa la ragione per cui oggi ne stiamo parlando. Cioè per far vedere che da questa ambiguità sicuramente non è la Chiesa che trae vantaggio e profitto, ma è l'organizzazione criminale. Secondo elemento che su cui mi volevo soffermare. È stato chiesto, appunto, è stato messo in discussione il problema della tolleranza, il rapporto del singolo e le posizioni ufficiali. Anche qui c'è un elemento importante, nel senso che le posizioni dei singoli, come abbiamo visto, sono varie e molteplici, e sulle posizioni dei singoli bisognerà di volta in volta andare ad analizzare le loro specifiche posizioni. Quello su cui oggi stavamo cercando di dibattere è non solo che cosa i singoli pensano, ma quella che è la dimensione anche complessiva e la dimensione istituzionale che viene fuori da questi rapporti. Abbiamo fatto un'indagine nella diocesi palermitana facendo un campionamento e ascoltando i parroci, e proprio quello che veniva fuori su questo tema, e quanto è emerso anche dalle vostre riflessioni, dalle riflessioni anche dei docenti che sono state fatte, cioè che c'è una Chiesa confusa, che ci sono posizioni differenti, che c'è una scarsa conoscenza del fenomeno, che c'è una grande difficoltà a separare la pietas che ci vuole nei confronti del singolo con una presa di posizione che è una presa di posizione invece ufficiale e che ha delle ricadute concrete. Proprio per rifarmi a Cataldonaro, di cui hanno parlato entrambi i relatori, io vi voglio ricordare un documento proprio a proposito della vicenda Frittitta, redatto fatto dai cinque saggi di cui faceva parte di questo gruppo lo stesso Cataldonaro, che dice nel caso di Frittitta si è trattato di una indebita cappellania. Cioè lui dice questo, è vero che il Vangelo dice bisogna, il pastore deve riportare la pecorella all'ovile, ma nessun Vangelo dice che bisogna portare l'ovile nel covo del latitante. Questo ha scritto Cataldonaro insieme ad altre quattro persone, chiamato ad esprimere la posizione che la Chiesa, dal Cardinale De Giorgi, la Chiesa doveva prendere nei confronti di un problema che non è un problema che riguarda la magistratura. La magistratura, è giusto quello che dice il professor Guccione, nessuno vuole che la Chiesa faccia il lavoro della magistratura, lo deve fare la magistratura, nessuno vuole appunto mischiare le carte. Quello che si vuole dire è che ciascuno deve compiere la sua parte, ma la deve compiere, quindi diamo alla magistratura ciò che appunto quello che è il suo compito, diamo anche alla Chiesa di interrogarsi su quelli che sono i suoi compiti. Ultima cosa, si parlava è stato chiesto proprio a me qual è il rapporto che i mafiosi hanno con i sacramenti. È un rapporto importante, perché ripeto, anche il mafioso ha bisogno, perché è una persona come tutte le altre, ha bisogno del conforto, ha bisogno di trovare nella Chiesa e ha bisogno di trovare una sponda, ha bisogno probabilmente anche all'interno, fra i mafiosi, ci sono persone, perché lo sappiamo, che non sempre hanno aderito per volontà, ma sono state costrette, ci sono delle persone che hanno anche delle posizioni altalenanti, ci sono soggetti che sono fuoriusciti e che poi hanno manifestato un vero ravvedimento. Non sta a noi giudicare, ecco, non è il nostro compito giudicare, il nostro compito è capire, analizzare e cercare di capire quanto alcune prese di posizioni possono generare determinati effetti. Infine, su un altro tema importantissimo che ha portato alla riflessione il professor Marino, cioè lui diceva dobbiamo forse interrogarci prima su che cosa è mafia. Allora, io non sarei forse del tutto d'accordo sul fatto che la mafia non sia criminalità organizzata. La mafia è criminalità organizzata di stampo mafioso. È stato fatto un articolo, che è il 416 bis, che proprio vuole recuperare la tradizione storica, cioè quello che la mafia è stata, crimine organizzato, che ha però radicamento sul territorio e che ha quindi sempre avuto una componente politica, nel senso del controllo, nel senso appunto controllo del voto, si è parlato controllo delle coscienze, controllo dell'economia, ecco. La mafia non è mai stata manovalanza, dopodiché sicuramente nella dimensione prospettica transnazionale di cui parlava il professor Marino, probabilmente oggi ci troviamo di fronte ad un fenomeno che si è modificato, ma la dimensione criminale rimane comunque, a mio parere, una dimensione ineludibile, importantissima, se perdiamo la quale perdiamo anche la dimensione identitaria che ha contraddistinto la mafia nel tempo, associazione criminale di stampo mafioso con una sua specificità. Ha ragione il professor Marino, non bastava l'articolo 416 perché non era un'organizzazione criminale come tutte le altre. È stato dimostrato concretamente anche dalla sua sopravvivenza nel tempo, dalla sua capacità di radicamento, dai legami che ha sempre avuto, questa sua capacità pervasiva e questa sua capacità appunto di intessere questa rete di relazioni che poi ha portato al potere di cui la mafia ha avuto fino ad ora la possibilità di disporre. Dunque, dobbiamo in questo caso, a mio parere, ecco, essere molto attenti anche nella definizione, raccolgo assolutamente la sollecitazione del professor Marino, nella definizione di quello che è mafia. Magari domani diremo non esiste più quella mafia, magari, che noi abbiamo conosciuto, esiste un fenomeno di altro genere che si chiama con un altro nome e saremo felici di poter dimenticare quella che è stata la mafia. Oggi purtroppo non è ancora.